Good afternoon, Wembley. Good afternoon, Philadelphia. And the world. See if I can get through this.
This is called Against All Odds.
How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace? When I stand here taking every breath with you, how can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we shared the laughter and the pain, and even shared the tears. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. Well, there's just an end.
Con la splendida voce di Phil Collins apriamo questa puntata di Voi che sapete, dove parliamo del Live Aid a 40 anni dal leggendario concerto che tentò in qualche modo di unire il mondo, e furono 16 ore ininterrotte di musica, pensate un po', per un concerto che ha unito oltre 70 artisti. I nomi erano colossali: Paul McCartney, Queen, David Bowie, Led Zeppelin, Madonna, gli U2 e tantissimi altri. E pensate un po' che a testimoniare questo evento si collegarono il 90% circa delle televisioni di tutto il mondo, diffondendo così questo doppio concerto che si è svolto sia al Wembley Stadium di Londra che al John Fitzgerald Kennedy Stadium di Philadelphia, a circa 2 miliardi di spettatori. Un concerto che fu organizzato da Bob Geldof in particolare allo scopo di ricavare fondi per alleviare la carestia che aveva colpito l'Etiopia in quegli anni. Erano anni molto particolari, trasformazioni globali, c'era Reagan, la Thatcher, la caduta del muro di Berlino, la lotta per la sopravvivenza in un mondo che si faceva sempre più difficile, insidioso, veloce e complesso. Oggi abbiamo il piacere di parlarne per la prima volta, peraltro, voi che sapete, con un musicista, conduttore radiofonico, scrittore, autore di un libro proprio dedicato a questo incredibile concerto. Si chiama Gabriele Medeotte, lo salutiamo. Buongiorno Gabriele e ben trovato a Rete 2, è un piacere averti con noi.
È un buongiorno a voi e a tutti coloro che stanno ascoltando, un piacere mio, grazie veramente tante per l'invito e anche per questa magnifica introduzione che hai fatto, Claudio, veramente splendida.
Ti ringrazio, sei molto gentile. Poi abbiamo invece una voce nota, affezionata del pubblico di Rete 2, si tratta del musicologo, critico genovese Paolo Prato. Buongiorno Paolo, ben trovato.
Buongiorno Claudio, un saluto anche al collega di cui ho molto apprezzato il libro di
buongiorno,
cui stiamo per parlare.
Buongiorno Paolo, grazie.
Sì, l'abbiamo apprezzato, e soprattutto da Gabriele parto proprio da te nel chiederti cosa ti ha stimolato a scrivere addirittura un intero libro su un concerto, perché naturalmente non si parla solo del concerto in sé, ma si parla di tanti altri aspetti che in qualche modo lo riguardano.
Sì, diciamo così che questo concerto rappresenta in maniera secondo me piuttosto iconica un decennio, che è il decennio degli anni Ottanta, che viene considerato, no, il decennio favoloso, il decennio con i suoi pro e i suoi contro, ed è un po' simbolico anche il fatto che questo evento, questo Live Aid, che rappresenta, che va ad identificare quel decennio, si venga a porre esattamente alla metà di quel decennio. Quindi in realtà c'erano ancora tante cose da fare, c'erano tante cose che erano state fatte, ma come molti anche sostengono e dicono, gli anni Ottanta iniziano più o meno nell'83 e finiscono più o meno nell'87. Quindi è una manciata di minuti nel corso della storia, no? Se possiamo pensare, che trova definizione in quell'atto di solidarietà enorme, in quell'esempio di cui parlare oggi, secondo me, è ancora più rappresentativo, perché è un momento storico così difficile che il parallelismo che c'è con quell'azione, con quel momento, secondo me, non può passare inosservato.
Certamente. Paolo Prato, cosa spinse a tuo avviso a realizzare quell'operazione e perché proprio in questo momento di cui stiamo appunto discutendo? Siamo nel 1985, lo ricordo nuovamente.
Beh, certamente in quegli anni il rock raggiunge il suo picco storico a livello simbolico, oltre che di mercato. E quindi forse, come dire, la grande consapevolezza che gli artisti rock avevano del proprio potere di influenzare le masse, secondo me, ha creato un senso di colpa gigantesco. Cioè, io penso a una canzone di un gruppo che Claudio ama molto, i Dire Straits,
Sì.
che rifaceva una canzone di quegli anni che diceva Money for nothing and the chicks for free.
Certo.
Insomma, il musicista rock che, come esempio, come cliché di chi fa soldi per niente, cioè che si diverte e fa i soldi, e a donne, a palate. Ora, questo stereotipo del musicista rock che, anziché andare in miniera, no, continua a imperversare e a accumulare denaro e potere e influenza, evidentemente fa un passo indietro e questa sorta di senso di colpa collettivo. Stiamo parlando di personaggi miliardari, Paul McCartney sappiamo
Eh beh,
che è il
certo.
primo contribuente britannico, porta evidentemente appunto alla consapevolezza che si possa finalmente donare una parte del proprio lavoro, fare beneficenza per rimuovere quel senso di colpa. E la cosa curiosa è che questa idea mai aveva sfiorato artisti del passato che guadagnavano altrettanto. Penso a Frank Sinatra, Elvis Presley, Bing Crosby, che hanno accumulato ricchezze, patrimoni straordinari, ma nemmeno le star della lirica o i grandi direttori. A nessuno è mai venuto in mente, mettiamoci insieme, perché insomma i problemi esistevano anche prima, non esistevano solo negli anni
Beh,
Ottanta, la fame del mondo non
certo.
è una scoperta negli anni Ottanta, però è curioso che il rock si erge, come dire, a panacea dei mali del mondo, che poi ci sia riuscito è tutto un altro discorso e Gabriele ce lo spiega molto bene nel suo libro.
Certamente. Vi faccio ascoltare un altro breve estratto, no? Che dà un po' l'idea dell'unione di cui stai parlando. È molto interessante la tua analisi, secondo me, Paolo Prato. noi seguiamo l'immaginazione per ascoltare il resto di questo brano. Mi dispiace veramente sfumare due colossi come Sting, come un gruppo, ovvero i Dire Straits, Money for Nothing, l'hai citato prima tu, Paolo Prato, no? Mi è piaciuto diffondere specialmente l'inizio, no? Con questa incredibile, fragorosa marea di applausi, no? Quindi il senso proprio della collettività e anche dell'unire due potenze come i Dire Straits. Era l'anno in cui loro pubblicavano Brothers in Arms, che è un disco che, ricordo, ha venduto 30-40 milioni di copie, stiamo parlando di 30-40 milioni di copie, poi naturalmente Sting, no? Quindi Gabriele Medeot, come interpreti la forza di questa unione, no? Di una quantità di artisti che addirittura si trovano sul palco insieme per suonare la musica di uno o dell'altro?
Ma è una domanda interessante, perché se l'è fatta anche Bob Geldof, in quanto mentre lavorava a questo sogno che è diventato un realtà, insomma, in 20 settimane, cosa quasi impensabile se no ci pensiamo oggi, si rese conto che man mano che, insomma, stava contattando questi grandi artisti non era facile, ma fondamentalmente dicevano di sì. Da un lato, come giustamente ha sottolineato Paolo prima, la volontà di ritornare, no? Cioè del give it away, di tornare indietro qualche cosa, ma soprattutto a un certo punto Bob Geldof lo dice: io ho capito perché tutti mi dicevano di sì, perché non chiedevo niente per me ma chiedevo per gli altri. Quindi è un'azione questa del Live Aid che nasce un po' più da lontano, perché nasce con Do They Know It's Christmas a novembre, l'idea nasce a novembre dell'84, insomma, no? Poi la risposta degli Stati Uniti con We Are The World, che è una risposta sì artistica, sì. Ma in realtà è una risposta che dice: ci vogliamo essere anche noi, no? Cioè non vogliamo essere noi quelli che sono, sì, da meno. Quindi sì, un'attività forse ancora più di sicuramente più legata all'immagine che non quella di Do It Know It's Christmas. Però insomma ciò che lega tutti quegli artisti e ciò che fa sì e quegli artisti siano poi sul palco con le grandi reunion, no? Come quella difficilissima da portare dei The Who, o la reunion un po' più facile di portare dei Black Sabbath, o quella dei Led Zeppelin, che per la prima volta dopo la morte di Bonham, dopo 5 anni, si ritroveranno sul palco a Philadelphia per suonare insieme con alla batteria Phil Collins, che tra l'altro è appena arrivato, no, col Concorde dall'Inghilterra, da Londra, e ha appena suonato anche lui la batteria con Clapton, poi ha fatto i suoi due pezzi e poi si ferma sul palco per presentare appunto questi amici che sono i Led Zeppelin. Quindi è tutto legato alla volontà di esserci per quella che probabilmente viene intesa come un'azione umanitaria importante in quel momento.
C'è un bel paragone secondo me che si può fare, Paolo Prato, con altri festival importanti, sto pensando a Woodstock, no? Quindi sono svolte epocali secondo me queste nella storia della musica, diciamo pop rock, come la si voglia definire, non sono importanti tanto le etichette, giusto Paolo Prato?
Sì, è assolutamente giusto, anche io ho provato a fare un paragone 40 anni dopo, perché francamente prima non ci avevo mai pensato, tra la stagione d'oro dei festival pop che culmina con Woodstock e poi 16 anni dopo arriva Live Aid. E c'è veramente un abisso, perché Woodstock e la musica parlava a una comunità reale, erano 400.000, stavano tutti lì sui prati ed era un evento autoreferenziale. Live Aid invece la musica parla soprattutto a una comunità immaginata, virtuale, manda messaggi al mondo ed è un evento appunto che comunica al di fuori, cioè si scopre con Live Aid che la musica è un capitale simbolico, come dicono i sociologi, no? E che quindi è in grado di muovere forze, emozioni al di là dei propri steccati. Quindi se Woodstock ad esempio diventa mito nel tempo, no? Con gli anni, grazie al vinile, perché il primo modo di tesaurizzare l'esperienza di Woodstock è andarsi a comprare il triplo album, dopodiché andarsi a vedere il film e comprarsi la cassetta del film. Con Live Aid è immediatamente mito, perché la televisione in diretta ci rende tutti partecipi di una comunità immaginata, no? Poi arriva anche il DVD, grazie a Dio, e allora questa leggenda continua. E poi ci sarà pure Live Aid, no? 20 anni dopo, Bob Geldof mette insieme una sorta di celebrazione con concerti in tutto il mondo, anche a Roma, c'è stato a Circo Massimo, se non sbaglio. E
Certo.
quindi, come dire, prima la musica dell'età d'oro dei festival pop spalanca, no? La visione di una società alternativa per coloro che la frequentano, quindi per i musicisti e i fan che sono tutt'uno. Con Live Aid invece la musica richiama l'urgenza di salvare vite umane, non ha interesse in se stesso, insomma, no? Prima è fine e poi diventa un mezzo la musica.
Sing this old Northern English folk song. There's nothing you can do that can't be done. There's nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. You can make that can't be made. There's nothing you can say that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be in time. It's easy.
Uno straordinario che ha la potenza sua nella semplicità, no? Non c'è niente che tu possa fare che non possa essere fatto, nessuno che puoi salvare che non possa essere salvato, no? Hai solo bisogno d'amore, tutto ciò di cui hai bisogno è l'amore. All you need is love. Questo era Elvis Costello nel celeberrimo concerto Live Aid di cui stiamo parlando con i nostri ospiti. Gabriele Medeot, veniamo ai tempi attuali, no? Come diceva giustamente una acutissima osservazione prima Paolo Prato, no? Diceva appunto che insomma gli artisti poco tutto sommato si espongono a operazioni di questo tipo, no? Nonostante le immense ricchezze che hanno accumulato nella loro vita, quelli più famosi chiaramente, no? Stiamo parlando di questo, no? Quindi oggi sarebbe pensabile una soluzione di questo tipo, cioè riorganizzare una cosa di questo tipo in un momento dove il mondo sta vivendo delle cose assolutamente atroci e incommentabili.
Ma sai, si può rispondere in due diversi modi a questa tua bella domanda, perché si potrebbe organizzare, si potrebbe fare. Beh, allora, sicuramente da un punto di vista tecnologico, di ricaduta, di diffusione, di viralità, avrebbe una potenziale enormemente superiore rispetto a quello che ha avuto il Live Aid, che già è stato un evento epocale, come abbiamo detto, perché pensare di mettere in campo nell'85 16 satelliti, laddove
Sì.
le Olimpiadi dell'anno prima ne avevano avuti tre con un picco di quattro, insomma, è qualcosa di inimmaginabile, no? E
Certo.
quindi pensare di forse raggiungere 1 miliardo di persone in TV e poi scoprire che sono più di due. Nell'85 ha fatto una bella differenza e per la prima volta all'epoca anche il pubblico si è trovato, un pubblico usa la parola ingenuo, ma fra virgolette con tutto l'amore che può contenere questa parola, cioè l'ingenuità è qualcosa di bello, non è necessariamente qualcosa di, come dire, di cinico o di brutto, no?
Certamente.
Se pensavi che le cose avrebbero potuto funzionare e sarebbero potuto andare bene, quindi anche la gente l'ha capito, l'ha pensato, l'ha sognato. Oggi invece, se tecnicamente probabilmente avremo molta meno difficoltà a farlo, non ci metteremo probabilmente 20 settimane, ma molto di meno, ripeto, tecnicamente. Diciamo che artisticamente il periodo è completamente diverso. La musica di ogni periodo storico, secondo me, che è sempre da quando l'uomo compare sulla terra, la musica, secondo me, è sempre stata completa dalla A alla Z. È solo l'uomo che ha saputo, in base alla propria esperienza, alla propria sviluppo intellettuale, culturale, sociale, ha saputo usarla in un certo modo, cambiando la propria modalità di utilizzo. Quindi, se poi negli anni 70 abbiamo fatto quello che abbiamo fatto perché avevamo un'esigenza di farla, no? Di comunicare, di protestare con il rock, poi l'80, oggi noi abbiamo la musica che abbiamo semplicemente per il fatto che ogni generazione, ogni periodo storico ha la musica che si merita, cioè la musica che l'essere umano produce per una serie di motivi. Quindi non parliamo di bello, io non parlo mai di bello brutto, non mi piace farlo, non credo che esista il concetto personalmente bello brutto, credo che esista quello che c'è e la criticabilità di quello che c'è in funzione di quello che c'è stato. Cosa che non necessariamente è necessario fare. Quindi basta anche prendere consapevolezza di quello che c'è. Quindi, per concludere e risponderti, sarebbe possibile, certo che sarebbe possibile, avrebbe una ricaduta? Io sono sicuro, non penso che avrebbe questo tipo di ricaduta, perché siamo comunque anche figli di un periodo che tendiamo a dimenticare, che è il periodo del Covid, nel quale tutti quanti eravamo sui balconi e tutto andrà bene, e facevamo le cose, eravamo tutti fratelli, eravamo tutti solidali uno con l'altro. Abbiamo scoperto che si poteva fare, quando poi il periodo è finito, siamo usciti allo scoperto per ciò che siamo come esseri umani, cioè individualisti. Siamo ritornati ad essere, dal mio punto di vista, peggio di prima, e quindi c'è molta più egoismo, molta più autoreferenzialità, che si sta un po' spaccando finalmente, questo devo dire, si sta spaccando, e ribadisco ancora una volta, quello che sta succedendo nel mondo sta contribuendo a far spaccare quella sensazione di individualismo che abbiamo, ma sono molto di più le persone comuni, semplici, le persone che vivono la vita nella propria quotidianità, che si alzano al mattino, vanno a lavorare e tornano la sera, devono andare a fare la spesa, sono molto di più quelle le persone che si stanno, che potrebbero in qualche maniera esporsi, rispetto a una rosa di artisti importanti, grandi, notevoli, che però per i propri motivi, più che legittimi per ciascuno di loro, magari decidono di non esporsi o di esporsi poco, perché potrebbe far relativamente poco comodo. E questo si riferisce molto di più, secondo me, a una fetta di artisti un po' più recenti, mettiamola così, piuttosto che ad artisti un po' più rodati, con qualche annetto di più sulle spalle, di esperienza, di carriera, perché proprio l'esperienza ti insegna che non hai niente da perdere. Cioè, è l'onestà intellettuale e artistica che ti fa continuare ad essere apprezzato dal tuo pubblico, che può capire anche le tue eventuali prese di posizione.
Paolo Prato, dal tuo punto di vista, chi potrebbe invece oggi lanciare un'idea di questo tipo e per quale fine?
Guarda, allora, io voglio partire dal brano che hai fatto sentire prima, che era, se non sbaglio, era Costello,
sì,
che eseguiva All You Need Is Love dei Beatles. Quella canzone, come forse ricorderete, venne usata nel primo esperimento di mondovisione della BBC nel 1967, che scelse di trasmettere un'esibizione dei Beatles, i quali composero questa canzone quasi appositamente per questo esperimento. Fu forse una sorta di anticipazione di Live Aid, perché evidentemente già alla fine degli anni 60 si pensava che la musica pop potesse fare da apripista, no? Per parlare al mondo e a tutte le persone al di là di questioni musicali. Ora, il dubbio sorge spontaneo nel momento in cui oggi ci dobbiamo chiedere, ma la musica oggi ha ancora questo potere agglutinante?
Certo,
abbiamo i grandi concerti, insomma, i sindacati qui in Italia continuano imperterriti a organizzare il concertone del 1° maggio in nome del lavoro, e arrivano un sacco di musicisti, per carità, ma è tutto apprezzabile. E la tecnologia favorisce, ha ragione Gabriele Medioth, i mezzi tecnici si sono amplificati e quindi le condizioni di base ci sarebbero. Tutto sta da vedere se c'è la volontà di mettere insieme appunto artisti e pubblici ormai di generazioni diverse. Ci sono spaccature notevoli nel pubblico, favorite ovviamente dalla rete che favorisce questo tipo di approccio. E quindi la mia conclusione è questa: ma perché non pensare ad altri ambiti, diciamo, del vivere civile? Perché non chiedere agli sportivi, ai calciatori che guadagnano cifre impensabili, a Cristiano Ronaldo? Perché non a Yannick Sinner, che l'anno scorso nell'esibizione, un'esibizione a Doha nel Qatar, sbaglio, ha vinto 6 milioni di euro, per esibirsi? Non era un torneo che valeva punti, era un'esibizione per i ricchi sceicchi. Insomma, ma possibile, a loro non viene in mente, ecco, di destinare una piccola, oppure alle star del cinema che sono in testa agli incassi di tutti, ecco, ci sono altri ambiti della vita civile, dell'intrattenimento che meriterebbero, ecco, di farsi un merito. Ma come i musicisti rock hanno fatto correttamente 40 anni fa.
Certo. Beh, insomma, come succede spesso nelle puntate nostre, di voi che sapete, apriamo degli interrogativi più che rispondere a delle domande, o meglio, facciamo le due cose insieme, e questo mi pare un bel valore. E io davvero vi ringrazio per essere stati con noi. Torno a ricordare il tuo libro, Gabriele Medioth, il libro appunto che riguarda Live Aid, di cui oggi abbiamo parlato, edito da Tsunami, uscito recentissimamente, e quindi davvero buona fortuna anche per la diffusione di questo tuo lavoro. Verremo a ascoltare le tue presentazioni, quindi grazie a Gabriele Medioth per la prima volta, a voi che sapete, e ti rinviteremo altre volte perché sei davvero bravo.
Molto volentieri. grazie mille dell'opportunità e di questo anche bel dialogo, e grazie anche a Paolo degli input, degli spunti sempre interessanti da ascoltare.
Grazie a Paolo Prato.
Grazie a voi, grazie a tutti, un saluto caro.
Turn away if you tear yourself into again. If I could, you know I would. If I could, I would let it go.
Televisione Svizzera, Rete 2.